Contenutistico della realtà del trionfo del cuore immacolato, ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti: perché la consacrazione a Maria è direttamente connessa alla missione del suo mistico calcagno? E vorrei, ecco, dire che poiché la tematica è così avvincente, determinante, attuale, quella intendo sul trionfo, è mio proposito ritornare sull'argomento per sviluppare meglio, ma per ora, ecco, le note che durante l'ultima trasmissione ho cercato di fornire penso siano sufficienti per avere un'idea generale di cosa questo evento che ci attende sia, ecco, nella sua natura, nella sua essenza. E questo è sufficiente per ora, perché quello su cui vorrei concentrare l'attenzione è adesso la misterica connessione, direi l'interdipendenza che esiste tra la consacrazione e il trionfo del cuore immacolato, e quindi l'azione dei consacrati nel mondo e nella Chiesa. Innanzitutto va precisato che, alla luce dei messaggi mariani degli ultimi due secoli, risulta con estrema chiarezza, e direi veramente estrema chiarezza è un eufemismo, chi conosce un po' questi messaggi mariani, cui faccio riferimento, le apparizioni mariane moderno, contemporanee, tutti questi messaggi che vengono offerti oggi, si può ben rendere conto che continuamente il cielo muove un appello fondamentale, che è la conversione integrale della vita. La Madonna continuamente chiede una conversione radicale, profonda, esigente, perché significa una svolta esistenziale, un cambiamento di vita. Si tratta dell'appello fondamentale, perché poi, ecco, anche tutte le altre, gli altri appelli sono un'esplicitazione, cioè la preghiera, pregare in un certo modo, pregare in una certa, diciamo, quantità, pregare tanto, confessarsi, sacramenti, sono proprio l'attuazione pratica di questa conversione vera, radicale, profonda. Dunque, è chiaro, questo appello, diciamo, è fondamentale, ecco, all'interno di tutti gli appelli mariani, la conversione integrale, ed è il fondamento anche della collaborazione umana alla volontà del Signore di stabilire sulla terra il suo regno di pace, il regno del cuore immacolato di Maria. Dunque la conversione integrale non ha solo un valore individuale, diciamo, per salvarsi l'anima, ma diventa anche, anche una funzione di cooperazione, di preparazione all'avvento del trionfo, ecco. E qui, diciamo, la nota, ecco, particolare che vorrei cercare di illuminare. Dunque, questa conversione, che si poi traduce all'atto pratico in una serie di comportamenti e impegni che ne indicano l'autenticità, come la preghiera, dicevamo, il sacrificio offerto con amore e generosità, il dovere quotidiano fatto con diligenza per amor di Gesù e Maria, le virtù praticate ogni giorno con impegno e serietà, la pratica, direi la pratica sacramentale costante, ecco, affretteranno di certo la venuta del trionfo. E quindi deve essere chiaro, quindi, se la conversione integrale è il fondamento della cooperazione umana alla volontà di Dio di instaurare il trionfo, significa che poi tutti questi appelli esplicativi, preghiera, sacrificio, aiuteranno ad affrettare. E dunque ci potremmo fermare qui. Dice, va bene, allora convertiamoci, affrettiamo il trionfo. Questo è vero, ma non è tutto. C'è qualcosa da aggiungere. Quindi, a partire da questo principio, primo, ecco, principio, si comprende pure, senza direi eccessiva difficoltà, il ruolo che la consacrazione al cuore immacolato gioca nell'affrettare la venuta del trionfo. È infatti esperienza comune di chi è impegnato nella vita di perfezione prendere coscienza che correggere la propria vita in maniera davvero radicale, autentica, profonda, costante, stabile, è veramente un qualcosa di assolutamente superiore alle nostre forze. È come un voler spostare, diciamo, da soli una grossa montagna. Bisogna fare i conti con una natura ribelle, e questo non sarà mai, diciamo, sottolineato abbastanza, perché dobbiamo fare i conti con noi stessi, dobbiamo fare i conti con l'uomo vecchio che purtroppo ci abita, ci domina e diciamo è più di quello che noi pensiamo. Ecco, quest'uomo vecchio è più radicato in noi di quanto noi stessi possiamo pensare. Chi si impegna poi seriamente nella vita, ecco, di santificazione, poi dopo scopre queste cose. E bisogna quindi fare i conti con questa debolezza costitutiva, ecco, dell'uomo, e soprattutto con le conseguenze del peccato, oltre l'originale e personale, anche di quello sociale, che è una vera e propria categoria, diciamo, del magistero, che il magistero ordinario Giovanni Paolo II nella Penitentia et Reconciliatio ha proprio, ecco, diffusamente parlato di questa realtà, questa categoria, il peccato sociale. Cioè, il peccato lo fanno sempre le persone, però questo peccato dei singoli si struttura in modo da diventare un'abitudine viziosa di tutta la società, e oggi sono così tanti che vi rendete conto quanto è difficile. Quindi dire sì, va bene, ecco, abbiamo gli appelli, gli impegni, la preghiera, il sacrificio, e chi ci aiuta? Ecco, un po' questa è la domanda: come facciamo a far tutto questo? Per cui la consacrazione è qui, cominciamo a capire l'importanza. Perché? Perché spingendo al massimo l'impegno del consacrato nella pratica delle virtù cristiane, facendo donare tutto totalmente all'Immacolata, che è la mediatrice di ogni grazia e dunque la mediatrice anche di tutte le grazie necessarie alla santificazione. Quando si dice tutte le grazie necessarie alla santificazione, non si esclude nulla, e si, diciamo, tiene in conto anche le circostanze particolari. Oggi la santificazione per un laico, ad esempio, che vive all'esterno, ecco, nel mondo, in un mondo sacrilego, blasfemo, immorale, e allora la Madonna si dimentica di quel tale? E no, cioè Madonna è mediatrice di tutte le grazie per la santificazione anche di quella persona che è costretta a vivere in quella situazione. Quindi vedete che è un potenziale di grazia eccezionale. E appunto la consacrazione, facendo, diciamo, realizzando tutto questo, risulta davvero essere lo strumento più efficace per tradurre, bella questa espressione di padre Massimiliano Kolbe, San Massimiliano Kolbe, tradurre il mistero dell'Immacolata nelle anime. È come una traduzione, il mistero di Maria, la sua vita intima, la sua santità va tradotta, ecco, nelle anime dei consacrati. E questo è un mistero di trionfo della grazia, di annientamento del peccato. Dice San Massimiliano in un suo scritto: io la intendo a questo modo, l'Immacolata è la mediatrice di tutte le grazie. Adesso ogni conversione e santificazione è opera della grazia, avvengono perciò per mezzo dell'Immacolata. Quindi quanto più un'anima si avvicina all'Immacolata, tanto più abbondantemente attinge alle grazie sia di conversione che di santificazione. E conclude così San Massimiliano, con questa conclusione che, come se fosse la logica conclusione di un sillogismo, di un ragionamento, diciamo, perfetto: il maggior avvicinamento possibile è la consacrazione illimitata. Ecco, quindi sicuramente, diciamo, questa è una prima ragione per cui il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria, perché essa è uno strumento eletto per portarci tutte le grazie di cui necessitiamo per emendare pienamente la nostra vita e in questo modo contribuire all'instaurazione del trionfo. La consacrazione davvero ha risvolti del tutto eccellenti per potenziare l'uomo interiore e per renderlo soprannaturalmente efficace nel suo agire in favore della causa del Cuore Immacolato di Maria. Ecco, continuando poi la riflessione, Bisogna anche aggiungere, ecco, un ulteriore dettaglio che ci aiuta a capire meglio questo discorso che stiamo facendo, cioè se la parte della Madonna, quindi il ruolo che la Madonna ha in generale è assolutamente decisivo per far trionfare la grazia, perché lei è la mediatrice della grazia, quindi il suo ruolo necessariamente deve essere decisivo per ogni trionfo della grazia, quindi lo dovrà essere anche per il trionfo della controrivoluzione sulla rivoluzione. Perché? Perché, diciamo, questa vittoria non è principalmente l'effetto di progettualità umane, strategie umane, oppure, diciamo, sistemi pastorali, ecclesiali, ma non è così che trionferà la controrivoluzione sulla rivoluzione, ma tale vittoria è soprattutto, principalmente, l'effetto dell'intrattenibile onnipotenza di Dio che si manifesta per la mediazione di Maria. Forse adesso è il momento opportuno per dire una parolina su questa rivoluzione contro rivoluzione, cioè che cosa si intende con queste due categorie? È importante perché capire questo significa capire i nostri ultimi secoli di storia. Abbiamo accennato precedentemente, diciamo, a questa categoria senza però dare una spiegazione. Ecco, sostanzialmente, quando si parla di rivoluzione, ecco, la rivoluzione è un immenso processo di tendenze, di dottrine, di trasformazioni politiche, sociali, economiche, direi anche religiose. Quindi tutto questo immenso processo deriva, in ultima analisi, da un peggioramento, deterioramento, una corruzione morale, causata dai vizi, ma due fondamentali, l'orgoglio e l'impurità. Quindi questi due vizi, questo deterioramento crea tutto un processo di corruzione, ecco, di nuove tendenze, nuove dottrine, trasformazioni, ecco, che poi dopo si impongono nella vita sociale. E questi due vizi, orgoglio e impurità, suscitano nell'uomo un'incompatibilità profonda con la dottrina cattolica, da qui una vera e propria rivalità, poi dopo, ecco, con Cristo, la Chiesa, lo spirito, ecco, cristiano. Questo deterioramento morale, a sua volta, ha il suo astuto e occulto regista nel nemico di Dio, in Satana, il serpente antico, perché la rivoluzione non è frutto della semplice malizia umana. Quest'ultima apre le porte al demonio, dal quale si lascia eccitare e si lascia dirigere e si lascia anche esacerbare. La parte del demonio nell'esplosione, nei progressi della rivoluzione, nelle sue varie fasi, come dicevamo, ecco, il luteranesimo, la rivoluzione francese, il comunismo, il 68, il terzo millennio, ecco, in tutte queste fasi, diciamo, l'azione preternaturale del demonio è veramente consistente e rilevante. Come è logico pensare un'esplosione di passioni disordinate, tanto profonda, tanto generale, come quella che ha dato origine alla rivoluzione, non sarebbe avvenuta senza un'azione preternaturale. Inoltre, sarebbe stato difficile che l'uomo potesse giungere agli estremi di crudeltà, di empietà, di cinismo ai quali la rivoluzione è arrivata diverse volte nel corso della sua storia, adesso, diciamo in maniera plateale, inimitabile, io direi, con le precedenti fasi storiche. Ecco. Dunque, questo in poche parole è la rivoluzione, ma in questo contesto la controrivoluzione cos'è invece? In questa, diciamo, lettura teologica della storia, la controrivoluzione si presenta come la controazione di Dio. La controazione di Dio a tutto questo processo, che sia attraverso interventi soprannaturali diretti, perché Dio può e talvolta veramente interviene direttamente, ecco, per aggiustare, per dirimere certe cose, ecco, che avvengono, ma oltre ad interventi soprannaturali diretti, lui soprattutto si serve di agenti naturali, preternaturali, quindi anche angelici, ma anche agenti naturali, per appunto condurre, quindi operando in questo modo, per condurre la Chiesa e il mondo a un'epica vittoria storica del bene sul male, e alla conseguente instaurazione del regno di Dio nel mondo. Però, appunto, questo regno di Dio nel mondo sarà non il regno escatologico futuro, avrà una perfezione, come abbiamo già detto, relativa, ecco, consona, diciamo, a questa realtà terrena, ecco, non sarà già il paradiso sulla terra, ecco. Però, appunto, quello che volevo dire è che questi interventi soprannaturali diretti oggi sono maggiori, forse, rispetto, non so, al passato. In che senso? Che mai, come in passato, come abbiamo detto, c'è stato un intervento della Madre di Dio così forte, frequente, efficace, ecco, questo è soprannaturale. E quindi vuol dire che se Dio si serve, Dio generalmente, se gli è sufficiente, si serve, diciamo, degli agenti naturali, delle cause seconde. Se è costretto a intervenire direttamente in maniera così frequente, così potente, decisiva, vuol dire che la situazione è grave, ecco. Questo in poche parole il quadro, ecco, e il significato di rivoluzione e controrivoluzione. Dunque, perché la consacrazione è importante per il trionfo della controrivoluzione sulla rivoluzione? Il trionfo del cuore immacolato sarà, infatti, non il culmine di una inevitabile evoluzione umana, così dentro la storia, ecco, come qualcosa con meccanismi che, diciamo, si sistemano un po' così da soli. No, ma sarà il risultato di un gratuito, perché ciò che viene da Dio è sempre gratuito, misericordioso, perché Dio si piega con misericordia verso questa umanità e questa Chiesa ridotte così male, e miracoloso, ecco, intervento della Divina Provvidenza. Questo, da questo scaturirà il trionfo, per raddrizzare le umane vicende. Infatti è vero che la natura umana non compie quei salti, diciamo, che invece è solito compiere il soprannaturale. Il soprannaturale provoca quei salti, diciamo, che possono poi produrre le grandi conversioni individuali, sociali, le grandi trasformazioni, capaci di cambiare il corso della storia e di risolvere le crisi epocali. Quindi dobbiamo attenderci un nuovo e decisivo salto storico, una rottura traumatica, ecco, questo mi sembra importante indicare questo aspetto, è una rottura traumatica con la vecchia era, cioè questa era che sta andando alla conclusione. Ma anche i sociologi, diciamo, pure senza la luce della fede, i sociologi dicono, ma diciamo, stiamo andando verso la fine di un'epoca, no? Perché ci sono certi meccanismi interni nella società dove non c'è nulla che fa pensare a un risollevamento, e solo che mentre questi sociologi, spesso anche atei, agnostici, si terminano lì la loro diagnosi, invece con la luce della fede si può andare molto oltre e invece si intravede anche la luce, l'alba, ecco, di un nuovo futuro, ecco, di grazia. E dunque tutto questa rottura traumatica finalmente interromperà, ecco, questo processo di avvelenamento che ha veramente distrutto la vita morale, religiosa, civile dei popoli, una volta cristiani, adesso pagani, neopagani, direi un neopaganesimo magico, paganesimo luciferiano, satanico, perché si apre l'adorazione di Satana. Secondariamente, subordinatamente, questo trionfo sarà anche una vittoria di quelle forze buone che, unite a lui, a Dio e all'Immacolata, nonostante non superano le dimensioni del piccolo gregge, come sempre è stato detto anche dai pontefici, no? La realtà del piccolo gregge, come parla, di cui parla Gesù nel Vangelo, devono azionarsi, devono mettersi in movimento, perché Dio vuole servirsi di quei 5 pani e 2 pesci, Matteo 14:17, con riferimento al miracolo della moltiplicazione dei pani, che le energie e gli strumenti umani possono offrirgli in questa condizione presente. E a proposito, ecco, mi ricordo un significativo episodio legato a un esorcismo, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma il trionfo del cuore immacolato è incondizionato, la Madonna dice alla fine il mio cuore trionferà, punto e basta, non ci sono condizioni. È vero e non è vero. In che senso? È vero e non è vero, nel senso che Dio dall'eternità prevede e muove, diciamo, con la sua grazia un piccolo resto a cooperare con lui e con lei, con l'Immacolata, per realizzare questo progetto straordinario del trionfo. Capite? Quindi non è, diciamo, secondario, non è, diciamo, che se c'è o non c'è non fa nulla questa cooperazione umana. Infatti, un esorcismo, durante, lo racconta Padre Francesco Bamonte, che ha scritto un bel libro sulla Madonna e gli esorcismi, costretto a parlare, il demonio ha dovuto dire sì, lo rivelo, alla fine quel cuore trionferà, il cuore immacolato trionferà, per quei pochi. Ecco, l'ha ripetuto 3 volte, per quei pochi, per quei pochi, per quei pochi, alla fine lei trionferà. E poi conclude così, è scritto, è scritto, è scritto, e io, noi non possiamo nulla. Quindi ecco, per quei pochi, è per quei pochi che col cuore trionferà. Quindi questa cooperazione è necessaria, e noi, è bello se ci sentiamo parte di questi pochi, di questo parvus grex, di questo piccolo gregge che deve cooperare per attuare questo trionfo teologico e storico delle forze del bene su quelle del male, si rendono necessarie le inesauribili operazioni della grazia divina. Però, ecco, come fa questo piccolo gregge a operare? Ha bisogno delle inesauribili, operazioni della grazia divina, di cui la mediatrice è Maria Vergine, e quindi il suo cuore immacolato. Allora, qui giungiamo alla conclusione. Perché la consacrazione per il trionfo della controrivoluzione? Alla luce della teologia della consacrazione risulta in modo chiaro, evidente, che gli uomini offrono alla Madonna il potere di agire con la sua onnipotente opera di mediazione attraverso una devozione a lei, che sia ardente, profonda, ricca anche di sostanza dottrinale, ecco, non banale, superficiale o sentimentalista. Non esistendo devozione mariana più solida e completa della consacrazione, sarà appunto questa lo strumento eletto più potente, più certo della vittoria di Dio e dell'affermazione in terra del trionfo del cuore della Santissima Vergine. Vale qui il principio enunciato da San Luigi Grignon nell'introduzione al Segreto di Maria, quel bellissimo libretto. L'introduzione forse è la parte più funzionale di tutto il libretto, perché è una spiegazione perfetta del perché consacrarsi. Ecco. Quindi cosa dice San Luigi? Lui dice: per trovare la grazia bisogna trovare Maria. Per trovare Maria bisogna consacrarsi a lei. Perché consacrandosi a lei è il modo più sicuro e perfetto per trovarla. Ecco. Però noi potremmo parafrasare e completare queste connessioni, di cui parla San Luigi, dicendo che per instaurare il trionfo bisogna sconfiggere il serpente drago che sta operando nel mondo in maniera così violenta. Per sconfiggere il serpente drago è necessario trovare la grazia. Per trovare la grazia occorre trovare Maria, per trovare Maria, infine, bisogna consacrarsi a lei. Avete capito? Ecco, la cosa è logica. E quindi, per instaurare il trionfo, bisogna consacrarsi a Maria. Allora, concluderei con questo pensiero. Consacrazione a Maria, frantumazione del capo del serpente nemico, per opera della discendenza stirpe di Maria, che è appunto quel piccolo gregge che è destinato da Dio a cooperare, e trionfo del cuore immacolato sono intimamente congiunti tra loro, direi inseparabili, e la loro relatività fa parte di quel progetto di grazia e misericordia che è decisivo oggi conoscere, accettare e vivere con gratitudine e con coraggio.